Adesso rivediamo nell'insieme questo capitolo ottavo. Ritorniamo alla struttura del libro che avete sui vostri, nella vostra cartella, no? Siamo nella seconda, al numero 2, 8.1b14.28. Stiamo leggendo 8.1b9.31, l'attività di Filippo e la conversione di Saulo. Questo è il tema, no? E questo l'abbiamo letto. Poi cominciamo a leggere poi la conversione di Saulo. 9.31, 12.24, ci si concentra sull'attività di Pietro. 12.24, 14.28, questa volta a tema è l'attività di Barnaba e di Paolo, il cosiddetto primo viaggio missionario. Quindi stamattina abbiamo letto la prima parte di 8.1b9.31. Adesso in maniera sintetica. Sono entrati in scena nuovi protagonisti. Li abbiamo visti, Filippo e Saulo, ma abbiamo anche capito che continua ad avere importanza la Chiesa di Gerusalemme come centro di unità e il collegio apostolico nella persona di Giovanni, ma soprattutto nella persona di Pietro, alla cui attività stiamo vedendo in questa parte del libro l'autore presta grande attenzione. Ci siamo accorti che il Vangelo si diffonde, si sta diffondendo rapidamente e in tutte le direzioni. Avevamo la cartina stamattina, eh? Vedete? Da Gerusalemme verso la Samaria, ma non solo. Tutti gli altri movimenti li vedremo. Luca esprime l'idea della rapidità riferendo i continui spostamenti dei protagonisti e menzionando le varie soste. Una costante, una presenza, l'agire di Dio. Tutto è sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi l'agire verticale di Dio che guida la missione. Infatti, alla Pentecoste di Gerusalemme, l'abbiamo vista, succede adesso la Pentecoste dei Samaritani, 8.17. È sceso lo Spirito Santo. E poi ci sarà la Pentecoste dei Pagani, 10.44 e seguenti. Se la missione è dovuta all'iniziativa degli ellenisti, però si insiste sulla costante presenza degli apostoli. Io spero che in questi due giorni qualche idea in più ve la siete fatta su questo gruppo. Qualcuno mi diceva, sai, è difficile, chi non ha minimamente in testa questi problemi, improvvisamente trovarseli di fronte è difficile, ti mancano proprio i presupposti, quindi riuscire a entrare dentro il problema non è facile, no? ma credo che adesso a parlarne, a riparlarne, qualche idea in più, uno si è riuscito a farsela, insomma, guarda, dall'inizio, poi dopo due giorni che il testo ci ha spinti a parlare di loro. L'iniziativa è la loro, no? Il gruppo dei sette, gli ellenisti, con il loro gruppo. Quelli di lingua greca, abbiamo detto, ma sono giudei. Non sono altro, sono giudei di lingua greca. Forse quando ho detto che c'erano sinagoghe di lingua greca, la confusione è diventata ancora più grande. Dice, aspetta, che cos'è, quanti gruppi ci sono? A Gerusalemme c'erano le sinagoghe di lingua aramaica, per quelli che abitavano di origine, e c'erano le sinagoghe di lingua greca, diffondendosi l'annuncio evangelico, si sono convertiti i cristiani che venivano dalle sinagoghe di lingua aramaica e cristiani che provenivano dalle sinagoghe di lingua greca. E si sono formati automaticamente questi due gruppi, con caratteristiche, ma tutti quanti giudei. Giudei cristiani di lingua ebraica, aramaica, e giudei ellenisti di lingua greca. Per il momento l'annuncio cristiano si rivolge alle persone, la missione, chi coinvolge? Persone che sono ai margini di Israele, i samaritani. Abbiamo detto, stiamo ripetendo in sintesi, l'eunuco etiope. Ecco, queste sono le caratteristiche che abbiamo colto stamattina. Adesso noi dobbiamo leggere il capitolo 9. Questo abbiamo capito che riguarda un personaggio che ci è stato già presentato. In 8:1, in 8:3, ma ancora prima. In 7:58b, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Quindi ce lo ha già presentato. E abbiamo capito che questo personaggio è un personaggio negativo, fortemente negativo, nei confronti della comunità cristiana. Fortemente negativo. Quando gli mettono i mantelli ai piedi è passivo, ma poi diventa molto attivo. Allora, leggiamo Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei io, Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per la mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando. E ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene i capi dei sacerdoti? Saulo, frattanto, si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Trascorsero così parecchi giorni e i giudei deliberarono di ucciderlo. Ma Saulo venne a conoscenza dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliavano anche le porte della città, giorno e notte. Ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cesta. Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. A partire da questo capitolo, da Atti 9, l'attenzione si rivolge all'inizio della missione vera e propria nei confronti dei pagani, iniziata da Pietro, lo vedremo a capitolo 10, ma di cui Paolo sarà strumento, lo dice il testo, sono le parole di Gesù, strumento di elezione. Infatti, al racconto della sua conversione, che abbiamo ascoltato, che cosa segue? Il racconto della sua prima attività missionaria, descritta in due scene parallele, avete visto, no? A Damasco e a Gerusalemme. Sono due scene parallele che si corrispondono, eh? Per esempio, no, per esempio, vediamolo. Rimase, versetto 19b, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio e tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto? Parlava, versetto 29, parlava e discuteva con quelli di lingua greca. Vedete? Si corrisponde. Poi, i trascorsero così parecchi giorni, versetto 23, e i giudei deliberarono di ucciderlo. Ma Saulo venne a conoscenza dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliavano anche le porte della città giorno e notte. Quando vennero a saperlo, questi tentavano di ucciderlo, quelli di lingua greca. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea, come sopra i suoi discepoli lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cesta. Poi venuto a Gerusalemme e poi arriva a Tarso. Vedete, si corrispondono i momenti delle due scene, sono costruite in parallelo, eh? Le scene della sua, delle sue prime due missioni, una diretta ai giudei, l'altra diretta agli ellenisti. Il contrasto, dobbiamo notare il contrasto fra l'inizio del racconto, versetti 1 e 2, e la seconda parte del racconto. E il contrasto è volutamente accentuato, lo sottolinea, Luca, per farcelo notare, il contrasto fra quello che era prima e quello che subito diventa. Per sottolineare questo cambiamento, un cambiamento che è avvenuto per intervento diretto del Signore. Luca qui si riallaccia naturalmente a 8, 1 e 3 nei primi due versetti per presentare Saulo come il persecutore per antonomasia. Qui è autorizzato dal Sinedrio con poteri estesi fino a Damasco ed è una minaccia veramente mortale per i credenti. Così viene descritto, eh? Ma ecco che questo perseguitore accanito di colpo diventa discepolo convinto e membro della Chiesa che perseguitava. Da persecutore diventa evangelizzatore. Cioè, da uno che vuole far scomparire la comunità, diventa uno che invece si darà da fare con tutta la sua vita perché la comunità e perché il Vangelo arrivi a quante più persone possibili. Lui persecutore adesso diventa, avete visto subito, immediatamente, lui è il persecutore, nei due racconti di missione diventa immediatamente lui il perseguitato, con pericolo di vita, tutte e due le volte. Cioè, è un ribaltamento totale della situazione. Quindi, Atti 9 narra questa grande svolta che è avvenuta nella vita di Paolo. Ma questa grande svolta che è avvenuta nella sua vita si ripercuote anche nella trama del libro. Perché dico questo? Perché succede qualcosa pure nella trama del libro. Versetto 31. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Cambia come effetto immediato di questo intervento, arriviamo a un periodo di pace per la Chiesa. Questo avviene per intervento diretto, travolgente di Cristo risorto. La conversione di Paolo fa parte del piano di Dio. E l'importanza di tale svolta viene sottolineata dal fatto che ancora due volte Luca racconterà questo avvenimento. Al capitolo 22, versetti 3 e 21, e al capitolo 26, versetti 4 e 23. La missione, quindi, è così importante che lo sentiremo raccontare, poi vedremo con qualche variazione, in maniera più sintetica, ma lo sentiremo raccontare altre due volte. La missione rivolta alle nazioni, è intervento di Gesù risorto, non è frutto di programma umano, ma è voluta e guidata da Dio. Paolo, per mezzo dello Spirito, è lo Spirito Santo che la guida. Paolo, che di questa missione è lo strumento principale, sentiamo adesso, non è diventato evangelizzatore per desiderio personale. Vi sembra, no? Non è che l'ha scelto lui, ha avuto il desiderio di farlo, aveva ben altro nella testa e nel cuore. Ma perché non ha potuto fare a meno di esserlo? In Atti 9:10, questo capitolo è l'altro che vedremo, gli interventi celesti sono frequenti e pressanti, pure il caso di Cornelio, anche lì avete visto com'è andato il racconto? Apparizione a Paolo, apparizione a Anania, che a cui viene detto che cosa deve fare e che si deve muovere per andare a trovare. La stessa cosa succederà al capitolo 10. apparizione a Cornelio, apparizione a Pietro e poi ricongiungimento, come avviene qui. Quindi i meccanismi sono quelli. Ma questo per dirci che Dio prende l'iniziativa per dare origine alla Chiesa pagano-cristiana, di cui fa parte, potremmo dire, anche il nostro autore. Una riflessione va fatta su questo dato, l'iniziativa è di Dio e in un momento importantissimo della vita della Chiesa, è in un momento difficilissimo della vita della Chiesa. Non è uno dei tanti momenti, è un momento fondamentale per la vita della Chiesa e qui interviene Dio. La persecuzione ha determinato l'apertura. Adesso c'è un intervento diretto. Riflettere su questo, no? Che loro potevano fare tutti i programmi che volevano. Paolo ha fatto i suoi programmi, però poi si è trovato a dover fare altro. Eppure la Chiesa stessa, prima della conversione di Paolo, avrà pensato di prendere qualche iniziativa, e poi è intervenuto Dio. E la storia ha preso un'altra strada. Vedete la reticenza di Anania, no? Dice, ma dove mi mandi? Quello lì. Quello è pericoloso. E tu mi mandi proprio là. Cioè, non ci sarebbe mai andato Anania. Ecco, quello che voglio dire. Anania non ci sarebbe mai andato a trovare Paolo, mai, non era nelle proprie possibilità proprio di pensare a una cosa del genere, è dovuto andare, quindi non è frutto di programma umano, scritto qui nei miei, non è frutto di calcoli, di mezzi, di metodi. E ripeto, siamo in un momento fondamentale, difficilissimo, siamo agli inizi. Poi dopo tutto può succedere, ma se usiamo la metafora del neonato, no? E deve vivere il bambino. E quello è il periodo delicatissimo, no? Quando comincia la sua vita. È delicatissimo, bisogna farlo vivere. Poi verrà tutto il resto, però qua bisogna farlo vivere. È un momento determinante per tutto il resto. Ecco, togliamo la metafora, in un momento così determinante in cui la Chiesa rischia di scomparire, è Dio che non prende in mano, ce l'ha già in mano la situazione, si fa sentire in maniera molto molto concreta. E cambia tutto. Cambiano i progetti, cambiano i programmi, chiamateli come volete, pastorali, cambia tutto. Ma quello ci perseguitava, tu mo mi mandi da quello. E invece Anania va. Sarà così anche per Pietro. E comincerà in maniera ufficiale, no? Sotto la sua benedizione. Dice, vada a Cornelio. Ma quello è pagano. Va. Per noi che, non lo so, noi che tipo una riflessione, possiamo farla adesso, no? Non lo so quando conta l'intervento di Dio nelle cose che noi facciamo e diciamo. Ma lo presupponiamo, diciamo così. Dei rispondi. Allora, lo presupponiamo che c'è, che c'è. Paolo in preghiera, quando sta pregando, sta dicendo, gli dice, sta pregando, lo troverai in preghiera. Perché non dobbiamo dimenticare che Paolo, non era un miscredente, anzi, tutt'altro. Tutt'altro. Quindi sta pregando, è in contatto, ha un dialogo continuo, no? E quindi va da lui. Io quando mi riferivo a noi voglio dire nelle nostre organizzazioni, nei nostri modi di fare, di pensare, quando dobbiamo stilare i programmi. I programmi pastorali, delle parrocchie, delle diocesi, dei monasteri, non so, presupponendo che ci sia, però non credo che abbiamo questa grande attenzione a dire, vogliamo che Dio operi lui? Allora, come si fa? Come si fa? Da dove si parte? Ma questo l'abbiamo trattato già quando vi ho detto che c'è una storia continua, no? C'è una storia continua e quindi i cambi di persona, insomma, non possono determinare, devono essere in continuità. Va bene, io mi riferisco pure alla nostra razionalità estrema e spinta quando dobbiamo programmare le cose che sono di Dio in ogni caso. Lo sfrenato uso di mezzi, pure noi sfrenato, per riuscire a evangelizzare. Per esempio, l'incapacità di fare missione senza avere a disposizione questo, quello, quell'altro. E tante altre cose potremmo dire, no? Non ce l'ho contro i mezzi che aiutano, e quelli sì, sono buoni, e fanno parte pure di un'intelligenza nell'affrontare la missione. Visto che siamo missionari, mi riferisco al fatto che non so quanto conti Dio nelle nostre programmazioni. Detto questo, la domanda che voi mi dovete fare è questa: come deve fare a contare Dio? È chiaro, qui conta perché si fa vedere, appare in visione a Paolo, a Anania. Nel caso nostro, non solo comunitario, ma pure di vita personale, no? Le programmazioni nelle storie vocazionali delle persone, no? Ognuno di noi ce n'ha una. Non so quanto conti la volontà di Dio, che sembra una volontà a sorpresa. Anania si troverà davanti a una cosa che non avrebbe mai sospettato e poteva e tenta di farle delle obiezioni anche logiche. Michele, a te, poi pensaci bene però a quello che dico. Allora, quanto conta nelle storie vocazionali? Anania dice: tu devi fare questo, ma io, ma quello ci persegue, come faccio a fare questo? C'è una difficoltà obiettiva, deve fidarsi di una cosa che col cervello non va, non è giusto. Deve accettarlo subito e deve farlo. Ora, questo sto dicendo, nelle nostre scelte vocazionali prima di tutto, un po' di tutto, e poi pure quelle di tutti i giorni. Quanto conta?
No, è interessante confrontare la stessa chiamata, no? Che riceve Saulo e Anania. Anania fu testo.
Saulo no. Saulo no. Almeno no, l'autore non ha nessuna intenzione di.
È una vocazione di Saulo, esatto, quindi è diversa pure la posizione di.
E perché è diversa? È stato chiamato a fare un compito.
Però lì si parla di vocazione.
Aspetta, aspetta, che cos'è vocazione? Aspetta.
È che all'improvviso Dio lo chiama, in un preciso momento lo chiama, dice basta, adesso fai questo, adesso questa è la tua strada. Tant'è vero che è drammatico.
Vabbè, ma pure Anania è stato chiamato a fare una cosa.
Già era Dio gli dice di eseguire una certa cosa, forse più.
Gli dà un compito.
A chi gli viene sconvolta la vita è la Saulo, non è certa per Anania.
Ma è Anania che deve andare dal persecutore, con i rischi di vita.
Ma poi dovremmo usare anche sulla vocazione, perché per noi è un cambiamento, dovete c'è un cambiamento
forte.
Però Saulo, cioè, segue Dio.
Saulo appena gli trovo le penne sta a predicare immediatamente, cioè subito sta a predicare, immediatamente.
Allora, dice Piero che Saul è un uomo di Dio già, è già chiamato, è già ha avuto la sua vocazione, studia da rabbino. Allora, quindi no, studia, sarebbe diventato, quindi c'è già la sua chiamata, è un cambio di direzione, ma lui ce l'ha già la sua chiamata. Allora, e in quel momento che cosa fa? Accetta. Anania, che tu dici che era sul cammino, pure lui era sul cammino, però fa un'obiezione che è dovuta, noi di questo stiamo parlando, capito? Non di altro. L'obiezione di Anania è giusta. Dice, scusami, ma tu che vuoi da me? Che mi vada a... quello lì ci perseguita. E allora lui invece fa quello che non è razionale in quel momento per lui. Ecco, io su questo volevo dire. Cioè l'intervento di Dio cambia, ti cambia direzione, o te la cambia per tutta la vita, o te la cambia per un minuto, o te la cambia per 10 ore, ma cambia. Se Dio parla, quando Dio parla, ti cambia. Questo è l'incontro con Gesù risorto, ti cambia. Ora, quando abbiamo questo intervento, ecco, allora adesso dico, io sto dicendo nei piani della Chiesa, nei piani personali, quotidiani, questa capacità. Perché lo Spirito Santo non è che funziona a intermittenza. Cioè da parte sua è sempre presente. O no? Se dovessimo ammettere che funziona a intermittenza sarebbe un guaio. Ora, funziona sempre. Chi è che deve mettersi sotto la sua guida che continua? Siamo noi che possiamo funzionare a intermittenza. Ora, davanti a chiamate, ripeto, o quelle di tutta la vita, o quelle dico, come facciamo noi? Qual è il nostro atteggiamento? Prima per capire Dio che vuole da noi, 2, per seguire quello che Dio vuole da noi. Quali sono i criteri? Da dove partiamo? Qui parte da un incontro con Gesù Cristo, Paolo, no? Lo vede e gli parla. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Gli parla. Ma è straordinario questo intervento, lo chiamiamo così? È straordinario. Ma è straordinario pure quello di Anania. Ma è sempre Dio che parla. Allora, come facciamo noi a essere messi in condizioni di poter accogliere quello che Dio vuole da noi? L'abbiamo detto pure nei giorni scorsi, è la parola che ci mette in condizioni di essere guidati dallo Spirito Santo, perché Gesù ha detto questo. È la parola, il nostro punto di riferimento primo e necessario. Poi le cause, gli altri motivi che possono essere legati alla storia, alla cultura, a tutto il resto, però prima di tutto è la parola. Ora, accogliere gli interventi di Dio nella nostra vita, ecco, in questo senso, il confronto continuo con Gesù che parla, con il Signore risorto che mi parla, il confronto continuo, e di lì nasce quello che faccio, perché è Lui che me lo chiede. Questo vale sia per le grandi, le vocazioni di tutta una vita, che le vocazioni di un'ora, le vocazioni, la chiamata a fare un servizio, ma è la parola che mi deve guidare, la parola devo ascoltare, comprendere perché lo Spirito Santo mi possa guidare. Va bene su questo lo di... Allora, io non so se nella tua vita quotidiana, penso di sì da quello che ho capito, tu vai alla celebrazione eucaristica, come stiamo facendo qui. E lì noi incontriamo il Signore che ci parla, ed è un riferimento. Non so se tu celebri l'ufficio tutti i giorni. Sì? E lì ti incontri con Gesù che parla. Allora, poi... so certamente, però pure quello l'ho capito, però so certamente che tu la domenica partecipi alla celebrazione eucaristica e lì ti incontri con Gesù risorto. E adesso ti ho detto, e lì è l'incontro più importante, la comunità che si riunisce e celebra Gesù risorto, che parla a tutta la comunità cristiana. Benissimo. Però poi ancora, ci sono altre strade che non sono principali come questa, ma che sono anche altre strade. Per esempio, te ne dico una: il padre spirituale. Per esempio, te ne dico un'altra: il tuo vescovo. Non sto parlando, non so che mago chi è, ecco perché lo dico. Sono sereno. Non so mago chi è. Ti faccio un esempio di vita mia. Quando io mi sono lasciato finalmente, ho abbassato la guardia, diciamo così, davanti al Signore che mi chiamava, e io pensavo di fare il missionario, visto che ero quasi medico. Dico, faccio il missionario, a me a fare il medico mi piace, e faccio il missionario, me ne vado in Africa o nei paesi dove è necessario. E questa era la mia, quando ho abbassato la guardia davanti al Signore, ho capito, tu mi vuoi, ho capito, mi vuoi così, consacrato completamente, no? Benissimo. Sono andato dal vescovo e il vescovo mi ha risposto: no, qui abbiamo bisogno di missionari, qui c'è bisogno di fare la missione, qui da noi. Fai il missionario, ma fallo qui. Io non ho, mi ha cambiato il programma completamente. Io da quel momento non ci ho più pensato, e sono tanti anni che non ci penso più fino ad oggi, no? Non ci ho più pensato. Eh sì, ma, no, ma lui non si è appellato allo Spirito Santo, ha detto semplicemente: ma no, vuoi fare il missionario, c'è qui da fare la missione. Sì.
Io ho fatto
tutte le tappe, sto
aspettando il
colloquio col vescovo. Non volendo.
Non volendo.
Il Signore, ecco, avete sentito che ha detto?
Tutta la settimana che lei studia su certe cose, piano piano arriverà la risposta, la settimana
del tempo, poi arriverà. Ed è arrivata, hai visto?
Grazie,
Deo grazie. Ed è arrivata. Ecco, questi sono modi pure che uno poi deve saper valutare, discernere chiaramente, però guidati sempre dalla parola, certamente, no? Ma ecco, ho detto di me adesso questa esperienza. Ci sono modi diversi pure certe volte che Dio usa per farsi sentire. Non parlo proprio di visioni o di apparizioni, ma di cose che certe volte vanno... tu comprendi dentro un cammino che stai facendo, dentro un riferimento continuo alla parola di Dio, ci sono cose che poi tu puoi accogliere come volontà di Dio, sempre nel discernimento. Perché è chiaro che io poi sono diventato prete, da quello che mi ha detto il vescovo, fino a quando sono diventato prete, sono passati 8 anni. Tutti gli studi, tutto il cammino, quindi c'è stato un ulteriore discernimento continuo, no? Per capire e arrivare quel giorno, dice, è proprio così. Va bene, però il tema che vi ho presentato è questo, è bello, importante, visto questi due capitoli si prestano, questi interventi continui di Dio che raddrizza tutto e determina una svolta. In un momento pericoloso e importantissimo per la vita della nostra Chiesa, della nostra Chiesa, la Chiesa che siamo noi pure adesso. Allora, sì?
Mi colpisce molto che dopo la visita di Anania, Paolo fu subito battezzato. Questa rapidità,
in che senso ti colpì?
Nel senso che era successo quello che era successo. Lui era cieco.
Non gli hanno chiesto il corso di preparazione al battesimo. Jacopo, a proposito, ne abbiamo parlato oggi a tavola. Non gli hanno chiesto il corso e nemmeno l'idoneità del padrino. Fai, sì, battezzato. Questo ti meraviglia questo. Ne abbiamo parlato pure stamattina, ricordi? Il battesimo è un dono, eh? È un dono. Ora Paolo la preparazione l'aveva, tra parentesi, l'abbiamo detto, era preparatissimo nelle cose di Dio. Forse molto di più di Anania, non forse, sicuramente, pure, e sapeva pure i cristiani che dicevano, lo sapeva perché li perseguitava e aveva capito il pericolo che rappresentavano. E per conoscere bene il pericolo significa che c'era entrato dentro. Quindi quando lui sentiva il kerygma aveva capito bene di che si trattava. Quindi credo che lui fosse già pronto per ricevere il battesimo. Poi sai, c'è stato un intervento particolare qui. Sì, e tu forse la domanda che vuoi fare, cioè stai vedendo che in Atti degli Apostoli, quando battezzano, battezzano subito l'eunuco, Paolo, quindi c'è questa immediatezza fra conversione e battesimo. È questo forse che ti colpisce. Però al di là che è un racconto, da questo punto di vista, no? Non è che può stare a... può dire delle frasi per dire che... Paolo poi parlerà di questa esperienza, ne parlerà lui, adesso dobbiamo leggere, no? Per vedere se quello che viene raccontato coincide con quello che racconta lui di questa storia, per capire bene il personaggio. E lo facciamo presto, prendendo Galati. Allora, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Subito, carta in tavola, non segue un modello umano, Infatti, io non l'ho ricevuto, prima si è arrabbiato. Adesso chi sta raccontando in questa lettera è un Paolo arrabbiato, tra virgolette. Mi meraviglio che dal mio Vangelo siete passati a un altro Vangelo così, senza perdere tanto tempo, no? E poi leggetelo per conto vostro, così vedete Atti, adesso cominciamo a usare le lettere di Paolo, perché se parliamo di Paolo non possiamo prescindere dalle lettere sue, Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Vedi? Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, vedete, è tutto il programma, che poi Atti trasporta in un racconto. Il Vangelo, che perché io l'annunziassi alle genti, ai pagani, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme. Per andare a conoscere Cefa, e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessuno, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mia. Quindi quello che è in comune, questo fatto qui, dello scalpore che ha fatto, della meraviglia che ha fatto la sua conversione, no? Del fatto che lui era un fiero, feroce persecutore, no? Ferocemente la Chiesa perseguitava.
Devastava.
Allora, l'ha detto in Atti, devastava. Allora, devastava, viene raccontato che devastava. Queste sono cose che Paolo ci dice e corrispondono al racconto di Atti. Poi, per quanto riguarda questo periodo di 3 anni, oppure la sua andata in Arabia e il periodo di 3 anni passato a Damasco per poi andare a Gerusalemme, vedremo che le cose non sono così scontate. Però i fatti fondamentali, che lui era un fiero oppositore della Chiesa e difendeva la tradizione, le tradizioni dei padri, violento anche nella sua reazione, che poi cambia e che tutti lo conoscono per questo, questo è vero, eh? Cioè è vero, corrisponde fra la lettera e Atti. Quindi sul fatto della sua preparazione, sul fatto dell'approfondimento della fede cristiana, oltretutto io posso immaginare che lui abbia avuto un periodo, se prima, non penso prima del battesimo, dopo, come lo racconta. Quindi è stato un po' fermo, è stato un po' fermo. Invece Atti ce lo fa vedere subito all'opera, subito all'opera. Allora, io vi dico subito che oggi dovrei fermarmi un pochino, perché qualcuno di voi mi ha chiesto di esercitare anche un altro ministero, oltre a quello della parola. E quindi c'è qualcuno che mi chiedeva quando mi mettevo a disposizione per le conversioni. E allora, siccome qualcuno oggi dice che cos'è, coincide sempre quando stiamo qui, è il perdono d'Assisi, no? A cui è annessa l'indulgenza plenaria, come sappiamo, no? Alle solite condizioni. E visitando questa che è una chiesa, l'anno scorso abbiamo assodato che qui no, non è una chiesa, perché?
Perché non è una chiesa francescana e non è una parrocchia, non è una parrocchia. No, no, non so, perché abbiamo detto, abbiamo assodato che questa non era una chiesa, questa è l'anno scorso, non l'avevamo detto.
Chi lo dice?
Ah?
Ma siccome io guardo a cuore, sicuramente
voi fatela, chi la deve fare la faccia, e poi sul messale ve la spiego poi preciso tutte le condizioni, chi c'ha un riferimento così poi lo diciamo a messa, vediamo un po'. Allora va bene, quindi io no, un altro po', allora questo racconto di Atti 9:1 lo possiamo definire un racconto di conversione, 1:19a. E abbiamo visto è strutturato in due visioni parallele, 3:9, 10:16. Allo scopo di far incontrare Anania e Saulo e col fine teologico di mettere in luce l'iniziativa divina di tale incontro. Si basa su di una tradizione, certamente, forse orale, che circolava nelle chiese, ne abbiamo sentito parlare pure da Paolo stesso, no? Solo sapevano che quello lì che, quindi, c'era una tradizione, forse orale, popolare, nel senso che era conosciuta, in circolazione nelle comunità cristiane, l'ha confermato lo stesso Paolo, originata evidentemente a Damasco. Perché dico evidentemente a Damasco? Perché avete ascoltato che in questa pagina vengono citati dei particolari che solo la gente di Damasco evidentemente può conoscere. Su va nella strada chiamata diritta che c'era e cerca nella casa di Giuda. Questi sono dei particolari che solo chi conosce può riferire. Atti 22 e Atti 26, gli altri racconti, nascono dalla stessa tradizione e non sono altro che forme abbreviate e varianti, cioè questo è il racconto da cui nascono pure gli altri due racconti. Su questo si è discusso tantissimo, tanti studi, chi diceva uno, chi diceva l'altro. Adesso c'è quasi unanime consenso che questo è il racconto da cui attinge per scrivere anche gli altri due. Quindi sono, gli altri due sono altro che forme abbreviate, varianti. Nel primo racconto, nel secondo racconto c'è la conversione e viene raccontata anche la vocazione. Nel terzo racconto Anania scompare. Ed è un puro racconto di invio in missione ai pagani da parte dello stesso risorto. Per Luca quello che avviene è una visione, attenzione, adesso mi spiegherò, e non è un'apparizione. Per Luca infatti le apparizioni pasquali, già l'ho accennato questo, si concludono con l'ascensione e hanno la funzione di formare i dodici ad essere il fondamento della Chiesa, i garanti della continuità fra il Gesù storico e il tempo della Chiesa stessa. Mentre per lui, per Paolo, per Luca ha questa convinzione, vi ho detto pure che Luca non chiama apostolo Paolo, perché per Luca gli apostoli sono quei dodici che hanno vissuto quel periodo fondativo. Per Paolo invece l'apparizione di cui è stato favorito è pasquale. Infatti 1 Corinti 9:1, Galati 1:1. Quindi queste sono cose che vogliamo dire. Adesso vediamo il testo. Ora, quel Paolo ancora così comincia. Ode Saulos eti ancora, sempre spirando. Quindi questo ci collega direttamente a quello che ci ha detto prima. Il racconto è stato interrotto, abbiamo sentito parlare di Filippo e la Samaria, adesso letterariamente ci ricolleghiamo lì. Ora, quel Paolo, ancora, oppure sempre, spirante, minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e noi, poi lo dice, e chiese lettere, al versetto 2. Qui si discute molto, cioè che cos'è questo? Cioè, sono vari i problemi. Uno di giurisdizione, potremmo dire, ma il sommo sacerdote di Gerusalemme poteva avere la giurisdizione su una chiesa, su una sinagoga, quella di Damasco? Problema. Ora, problema legato a Paolo, ma era già un rabbino ufficiale che poteva avere questo tipo di ordine, di lettera, di raccomandazione per il compito che lui voleva svolgere. Quindi qui non riusciamo a capire bene che cosa è avvenuto, però i fatti ci dicono che Paolo parte con una raccomandatizia da parte del sommo sacerdote, forse, e poi potevano avere il diritto di prendere, con chi dovevano prenderli poi? Con le guardie del Tempio. E potevano andare le guardie del Tempio in territorio, e la Decapoli lì, territorio romano, dell'impero romano, impossibile. Ora, ci sono tanti problemi riguardo a questa notizia. Certo però che vediamo, che sappiamo che lui stava andando a Damasco per contrastare questo gruppo che si era insediato pure a Damasco. Attenzione, Damasco, non abbiamo sentito noi parlare fino a questo punto che qualcuno è andato a Damasco. La missione fuori di Gerusalemme è cominciata da poco e il narratore ci ha parlato della Samaria, non ha parlato di Damasco. Come abbiamo notato che non ha parlato della Galilea. No, l'Etiopia non ha parlato perché è molto difficile che si siano andati, però almeno in direzione nord-ovest, nord-nord-ovest, non ha parlato. E allora questo che ci fa capire che non dobbiamo intendere quei nomi, la precisazione dei nomi, come elenco esaustivo di tutte le chiese che sono state, le città che sono state toccate, le regioni che sono state toccate. No, evidentemente la diffusione del Vangelo è stata molto più ampia rispetto a quello che viene raccontato. Per esempio, quanti ne erano quelli, i greci? Quelli di lingua greca, ne erano 7. Di chi si parla? Di Stefano, però a Gerusalemme, e poi di Filippo. Anche se uno una domanda se la potrebbe porre, se la potrebbe fare. Dice, scusa, ma quelli non dovevano badare alle mense, mo se ne vanno. Vabbè, e allora, ecco, capite ancora meglio quello che abbiamo detto ieri. Di Enzo.
Filippo e Samaria, quelli però che si erano dispersi, andarono di luogo in luogo annunciando la parola.
Cioè, sono andati da tante altre parti. Sono andati da tante altre parti. Quindi questo conferma quello che noi abbiamo pensato. Sono andati da tante altre parti, però lui nel narrare fa una selezione secondo quello che a lui interessa di mettere in rilievo e che ritiene importante per la comunità che deve leggere, tutta la Chiesa, la comunità Chiesa, e dentro la comunità Chiesa tutte le altre comunità. Stava Anania a Damasco, è un cristiano Anania, se si mette a battezzarsi è un cristiano. Quindi c'era una comunità di cristiani a Damasco e non solo a Damasco. Vedremo, vedremo. La Chiesa era dunque in pace, guardo lei perché lei ha chiesto questo, versetto 31. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea, quindi è Luca che non nomina la comunità di Galilea, ma c'è stata l'evangelizzazione, lo dicevamo ieri, no? Forse lui non gli interessa parlare di quello, ma la Chiesa era già costituita pure in Galilea a quell'epoca. Allora, all'improvviso, a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via, ecco, a questa via, definizione di cristiano, che precede quella di cristiano, quelli della via. Beh, nell'Antico Testamento sappiamo il tema delle due vie, no? Delle due vie come itinerario che si sceglie nella propria vita. Quelli che meditano la parola, quelli notte e giorno, è la via, e invece l'altra via, di quelli che fanno combutta contro chi è nella via. Oh, quindi è un tema, ma non solo, è un tema non solo dell'Antico Testamento, per esempio degli Esseni di Qumrana, anche loro chiamano la loro vita religiosa, il loro impegno di fede, via. Quindi era un modo presente. Poi Luca, che usa questo termine, sappiamo che è molto legato e affezionato al tema del cammino. L'abbiamo visto pure con l'eunuco, molto legato a questo tema. Quindi quelli della via, prima definizione dei cristiani che troviamo, quelli della via. Vi piace essere chiamati quelli della via? È pure bello, sarebbe minimo un lasciare perplesso chi lo ascolta e metterlo in condizione di chiedergli ma che significa, e avere la possibilità di spiegare cosa significa, visto che dice sei un cristiano, sei un cristiano, e si chiude la partita. Dice sono uno di quelli della via, di quelli che il calcio, insomma, stiamo attenti, sono uno della via.
Considerate che via funziona come strada, no? E per strada non è stato un titolo positivo, almeno fino a un certo punto.
Sì, vabbè. Però quella del quelli del cammino, quello della via, cioè, è un bel titolo, significa, però va spiegato chiaramente. È il primo, in ogni caso così siamo stati chiamati. Oh, e siccome il riferimento è a Paolo, a una storia di Paolo, evidentemente, forse Paolo conosceva questo titolo. Allora, all'improvviso, da capo, è un fenomeno che viene dal cielo, è sempre inatteso. Vi ricordate pure lo Spirito Santo? Loro stavano insieme, stavano in preghiera, però all'improvviso è Dio che decide i luoghi, i modi e i tempi. Ce lo ricordiamo di questo incontro di oggi pomeriggio, vero? Va bene, non è frutto di sforzo umano quello che sta per avvenire. Va bene, abbiamo cominciato, però ho detto così e lo facciamo. Beh, domani riprendiamo.